Sì, avevo già iniziato la settimana scorsa con la prima parte sul tema lamentarsi e oggi vorrei naturalmente proseguire con una seconda parte perché ho pensato sarebbe stato troppo lungo e vi sarei stancato, per cui ho pensato di fare due parti. L'ultima settimana avevo smesso e stavo sul punto i pericoli della mente e del lamento nella vita del credente. Allora, è chiaro che quando noi ci lamentiamo, ci sono, dei pericoli che andiamo incontro. Non sempre siamo consapevoli, però ci sono delle cose che in verità, non sono benedette dal Signore. E l'ultima volta ho smesso, vale a dire che continuo, dove il lamento alimenta l'orgoglio. Cioè, vale a dire, un pericolo è quello di dare spazio all'orgoglio quando noi ci lamentiamo. Cosa voglio dire con questo? Dietro al lamento si nasconde spesso un cuore orgoglioso ed è chiaro che ci dobbiamo chiedere perché ci lamentiamo? Perché pensiamo di meritare di più, di meglio, di diverso. In fondo chi si lamenta dice io so cosa sarebbe giusto, ma purtroppo però non lo ricevo, non vengo considerata, considerato. Oppure magari a volte diciamo io avrei fatto di meglio, ma gli altri non hanno capito. Io non sono trattato come dovrei. Io so di più. Io in questo caso non avrei sbagliato. Conoscete voi anche pensieri del genere? È lo stesso atteggiamento del fratello maggiore nella parabola del figlio prodigo. Ok? Allora, cosa dice il figlio prodigo al padre? Quando il padre, in un certo senso, riceve il figlio minore, ritorna, si pente. E in Luca 15, versetto 29, viene detto: sono tanti anni che ti servo e non ho mai trasgredito a un tuo comando. Eppure non mi hai dato un capretto per fare festa con i miei amici. Allora lui si sta lamentando su suo fratello, guarda come io mi sono comportato e guarda come si è comportato lui e tu hai più riguardo a lui e non a me. Conosciamo un tale atteggiamento? Il fratello maggiore si lamenta perché riteneva di meritare più onori e più riconoscimenti da parte del padre. A volte anche noi, no? Siamo impegnati nella Chiesa, forse magari a fare di più, e magari ci lamentiamo sugli altri a dire, però loro non sanno quello che io faccio in Chiesa. Però io mi chiedo, no? Ma lo facciamo per il Signore o lo facciamo per le persone? Il suo cuore di questo fratello era gonfio di orgoglio. È incapace di gioire per il ritorno del fratello che era perduto. Questo è il pericolo per ogni credente. Il lamento ci fa diventare giudici degli altri e persino anche giudici di Dio. Perché in questo caso diciamo a Dio, tu non stai facendo le cose giuste. Un altro pensiero, il lamento rende sterile la nostra preghiera. La vita di preghiera. Un credente lamentoso difficilmente è un credente fervente nella preghiera. La preghiera nasce da fiducia e da un cuore che in un certo senso cerca Dio. Il lamento invece nasce da una sfiducia e risentimento Chi si abitua a lamentarsi spesso non prega, perché il suo cuore è pieno di altro. E se prega solo per sfogarsi, senza vera fede, e certamente senza che il Signore ascolta una tale preghiera. Un altro pensiero dei pericoli quando ci lamentiamo è: il lamento attira il giudizio di Dio. Infine la Bibbia ci avverte che il lamento non resta impunito. Giacomo dice, sempre quel famoso versetto che stiamo trattando, dice chiaramente: non lamentiamoci per non essere giudicati. Il giudice è alle porte. Chi coltiva un cuore lamentoso sarà giudicato, perché Dio scruta i sospiri e i pensieri. E certamente Israele è un esempio per eccellenza. In Corinzi 10:10 leggiamo: per il continuo mormorio molti caddero nel deserto. Cioè il Signore ha mandato un giudizio. Perché? Perché si sono lamentati. Immagina un credente che inizia la sua giornata ringraziando Dio per la vita, ma durante la giornata, subito dopo, inizia a lamentarsi del traffico, del lavoro, arriva a casa e continua a lamentarsi della moglie, dei bambini, e infine magari riceve una telefonata e aggiunge anche un lamento verso i fratelli, verso la chiesa. Alla fine della giornata il suo cuore com'è? Pieno di gratitudine o pieno di amarezza? Non ha visto le benedizioni, non ha avuto gioia. Questo è ciò che il lamento produce: una vita cristiana spenta, triste e sterile, senza benedizioni. Andiamo a considerare un altro punto principale di questo tema: i pericoli del lamento nella comunità cristiana. Fratelli e sorelle, dopo aver visto quanto il lamento sia distruttivo nella vita di un singolo credente, dobbiamo ora allargare lo sguardo. Cosa succede quando il lamento penetra all'interno di una comunità di credenti? La Bibbia ci mostra chiaramente che il lamento non è mai un problema individuale. Anche se pensiamo: sono io che mi sto lamentando ed è questione mia, bisogna vedere. La Chiesa è stata pensata da Dio come il corpo di Cristo, vale a dire che la Chiesa è un organismo vivente. Noi siamo membra l'uno dell'altro e non possiamo distaccarci l'uno dall'altro, come magari l'Apostolo Paolo dice: può dire la mano al piede, io non ho bisogno di te. Per cui dobbiamo vedere la Chiesa come una unità, un corpo, un organismo vivente, dove ogni membro è unito all'altro e con il vincolo dell'amore. Quando un membro soffre, tutti soffrono. Quando un membro gioisce, gli altri gioiscono. Ma quando un membro si lamenta e trasmette questo spirito di malcontento agli altri, cosa succede? Che infetta tutta la Chiesa. Allora, il lamento alla fine cosa fa? Divide la comunione, la comunità. Il primo effetto del lamento può portare anche alla divisione. Una parola di malcontento, un sospetto espresso sottovoce, una critica mascherata da preoccupazioni spirituali possono seminare veramente discordia. Abbiamo noi questa intenzione? No, ma il lamento porta questo effetto. In Proverbi 16, versetto 28 dice: l'uomo perverso semina contese E il maldicente disunisce gli amici migliori. Il maldicente disunisce gli amici migliori. Il lamento non ha mai costruito nulla di buono, ma ha distrutto moltissimo. Chiese divise, amicizie spezzate, ministeri interrotti. Spesso la radice era un continuo malcontento, un continuo lamentarsi. Il nemico che non può distruggere la Chiesa dall'esterno, in questo caso parliamo dell'Europa, cerca di infiltrarsi dall'interno proprio con uno spirito di lamento. Allora il nemico, se non può esternamente distruggere una Chiesa, allora cerca nel senso interiore di distruggerla. E spesso si usa anche di uno spirito di lamento che pian piano incomincia a infettare i nostri cuori. Il lamento spegne anche l'amore fraterno. La comunità cristiana dovrebbe essere caratterizzata dall'amore reciproco. Cosa dice Gesù in Giovanni 13, 35? Da questo conosceranno che tutti siete miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri. Ma il lamento cosa fa? Spegne l'amore fraterno. Quando iniziamo a mormorare contro il fratello o una sorella, non lo guardiamo più con gli occhi di Cristo e non lo guardiamo più con gli occhi dell'amore, ma lo guardiamo con gli occhi della critica. Non vediamo più i suoi doni e i suoi valori davanti a Dio, ma solo i suoi difetti. In poco tempo la comunione fraterna diventa fragile, molto superficiale, perché il sospetto ha preso il posto di che cosa? Della fiducia. Una chiesa piena di lamenti non può essere una chiesa piena di amore. E poi un altro pensiero: il lamento ostacola alla fine l'adorazione a Dio. Il salmista dice: entrate nelle sue porte con ringraziamento, nei suoi cortili con lode, celebratelo, benedite il suo nome. Salmo 100, versetto 4. L'adorazione nasce da un cuore riconoscente. Però se il nostro cuore è pieno di lamenti, è chiaro che non ha spazio per l'adorazione a Dio. Un'assemblea che canta con le labbra ma si lamenta nei cuori non può offrire una lode al Signore, è impossibile. Un altro pensiero: il lamento spegne l'unità nel servizio. Una chiesa chiamata a servire deve lavorare naturalmente insieme, come una squadra unita, vero? Guardiamo un po' una squadra di pallone, se non è unita, non ha nessuna possibilità di vincere. Ma se i membri iniziano a lamentarsi, noi, Giuseppe e io, giochiamo in una squadra di anzianotti e abbiamo notato quando incomincia uno a lamentarsi dell'altro perché ha sbagliato, questo spirito invade tutta la squadra e non funziona, non si vince. È vero, Giuseppe? E questo lo vediamo anche nel calcio professionista, e quello è il lavoro dell'allenatore, a stare attento che una squadra veramente sia unita nel servire tutti insieme, ognuno fa la sua parte. Però se i membri iniziano a lamentarsi, perché devo sempre io fare questo servizio? Perché quello ha un incarico e io ancora no? Perché la mia voce non viene ascoltata e invece quella di Tizio e Caio sì? E la lista potrebbe continuare. Allora a questo punto, miei cari, il servizio diventa un peso e non più un piacere. Alcune settimane fa abbiamo sentito il messaggio di Giuseppe dove ha raccontato l'episodio di Atti 6 e questo ci racconta che nella chiesa primitiva sorse un lamento, cioè vale a dire che le vedove di lingua greca venivano trascurate nella distribuzione quotidiana. Qual era il risultato? Che c'era un lamento e tutto un tratto i discepoli si sono bloccati, si sono fermati. Non potevano più continuare sia nella preghiera e sia nel ministero della parola. E loro hanno detto alla Chiesa, questo non è possibile. Ora dobbiamo trovare una soluzione affinché ognuno faccia la sua parte nel servizio, perché noi dobbiamo ritornare a evangelizzare e a pregare. E infatti poi decisero di nominare 7 diaconi. Però lì vediamo come il nemico cerca sempre di fermare il servizio nella Chiesa. E un altro pensiero, il lamento apre la porta al peccato della mormorazione. Lamentarsi, o meglio dire la mormorazione, è un continuo o un risultato della lamentazione. Nella comunità il lamento raramente resta silenzioso. Si diffonde sotto forma di mormorazione, parole dette nei corridoi, a bassa voce, conversazioni private, sguardi di disapprovazione, così il peccato si moltiplica. In Esodo 16 ci mostra che Israele incominciò a mormorare contro Mosè e Aronne perché mancava il cibo. Cioè, in poche parole, il popolo di Israele presero Mosè e Aronne e incominciarono a lamentarsi e a dire: tu, voi ci avete portato in questa condizione. E sapete cosa disse Mosè? Esodo 18, 16, versetto 8. Giusto per farla breve, dice il versetto 8. E Mosè disse: vedrete la gloria del Signore quando stasera egli vi darà carne da mangiare e domattina pane a sazietà, perché il Signore ha udito le legnanze che voi mormorate contro di Lui. Noi infatti che cosa siamo? I vostri mormorii non sono contro di noi, ma contro il Signore. Allora, miei cari, se noi portiamo questo pensiero a casa, credo che abbiamo raggiunto molto. Ogni lamentela alla fine è rivolta verso il Signore. E poi un altro pensiero, il lamento scoraggia i leader della Chiesa. Il lamento della comunità diventa un peso insostenibile per i pastori, per gli anziani, per i responsabili. Mosè nel deserto arrivò a dire al Signore, Numeri 11, versetto 14, io non posso da solo portare tutto questo popolo, è un peso troppo grave per me. Allora, le lamentele di questo popolo lo avevano schiacciato. Il continuo lamento del popolo rese il ministero di Mosè un fardello pesante. Anche oggi molti servitori di Dio sono schiacciati non tanto dalle difficoltà esterne, ma quanto dai lamenti interni della Chiesa. Miei cari, voi non sapete quante ore noi, responsabili insieme al Consiglio della Chiesa, quante ore noi passiamo, dedichiamo, per poter in qualche modo aiutare la Chiesa affinché possa il Signore benedirla. E certamente se la Chiesa aggiunge i suoi lamenti, certamente per noi diventa sempre più difficile servire la Chiesa creando delle benedizioni. Il lamento allontana i non credenti. Pensiamo al nostro testimoniare nel mondo, una Chiesa che si lamenta costantemente, non sarà mai una Chiesa attraente per chi è fuori. A volte può anche succedere di dire, ma in questa Chiesa sono peggio di altre persone che non credono. E questo è veramente dispiacente. Chi entra e percepisce mormorii, critiche e uno spirito malcontento, non vedrà la bellezza del Vangelo, ma solo divisione e amarezza. Certamente una tale persona arriva a dire e a pensare, ma che ci vado a fare in questa chiesa quando magari fuori io sto più tranquillo che magari entrando in questa chiesa? Cioè, sto parlando adesso in un senso generale, capitemi bene. Gesù disse, Giovanni 17, 21, che siano uno affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Il Signore ci chiama a essere un solo spirito, di avere lo stesso sentimento. L'unità dell'amore e la gioia della comunità sono la più grande testimonianza. Ma il lamento cancella quella testimonianza e rende la Chiesa simile al mondo e forse a volte anche peggio. Immaginiamo una comunità dove ogni volta che c'è una riunione di Chiesa si discute più delle mancanze che delle benedizioni. Ci sono chiese dove ho sentito che quando ci sono riunioni di Chiesa dire, guarda, io non ci vado, perché ogni volta che ci vado me ne vado con un cuore così pesante dalle lamentele. Si sente più lamentele che benedizioni. Chi non ha fatto abbastanza, chi ha sbagliato, chi ha parlato troppo, chi non ha servito e così via. In poco tempo i culti diventano pesanti, le riunioni di preghiere vuote, i cuori si raffreddano. Non è Satana che ha chiuso la porta di quella chiesa, ma il continuo lamento che l'ha svuotata dall'interno. Andiamo a trattare un altro pensiero, le cause e le radici spirituali del lamento. Cari fratelli, dopo aver visto i pericoli del lamento nella vita personale e nella comunità, è giusto fermarci a riflettere. Perché ci lamentiamo? Quali sono le radici spirituali che alimentano questo atteggiamento di lamentarsi? E se non prendiamo veramente sul serio le cause, non riusciremo mai a vincere davvero questo spirito di lamento. Andiamo un po' ad analizzare alcuni punti. Io direi che è mancanza di fede quando una persona si lamenta. Alla base del lamento troviamo spesso una mancanza di fede. Chi si lamenta non riesce a vedere oltre la situazione presente e dimentica che Dio in verità è al controllo della mia vita, della vita dei fratelli e della Chiesa. È come Pietro che camminando sulle acque, lui riusciva a camminare perché? Perché guardava Gesù. Però nel momento in cui distoglie lo sguardo da Gesù e guarda al vento e alle onde, cosa succede? Affonda. Che cosa era quella? Mancanza di fede. Lui stava affrontando il problema delle onde, del mare, del vento, perché prima avevano paura, ma lo stava affrontando con la fede, guardando a Gesù. Quando la fede vacilla, il credente comincia a dire: perché, Signore? Perché proprio a me? Perché proprio adesso? Il cuore non confida che Dio sta operando per il bene e così scivola in uno spirito di malcontento. Il lamento in questo senso è l'opposto della fede. Dove c'è fede, c'è fiducia e speranza. Dove manca la fede, naturalmente sorge il lamento. Un altro pensiero: insoddisfazione del cuore. Che cos'è che crea in noi il lamento? Insoddisfazione del cuore. La nostra natura tende sempre a desiderare cosa? Sempre di più, sempre di meglio. Più benessere, più riconoscimento, più comodità. Se non impara ad essere contento di ciò che ha, cade facilmente in che cosa? Nella trappola del lamento. Paolo ci offre un grande esempio in Filippesi 4, versetto 11, e dice: ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo. Paolo, umanamente parlando, e lui stava servendo il Signore, e veniva a trovarsi veramente in grandi difficoltà, addirittura per il nome di Gesù, a essere messo in carcere e a rischiare anche la morte. Lui, umanamente parlando, aveva tutti i diritti di lamentarsi? Sì. Non lo fa, perché ha imparato ad accontentarsi, perché ha capito la fede è quella che mi porta avanti. Il credente maturo non si lamenta, perché ha imparato a vedere la mano di Dio in ogni circostanza. Tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Ma chi vive nell'insoddisfazione guarda sempre a ciò che manca, vero? Guarda sempre al negativo, mai a ciò che già gli è stato dato. E questo atteggiamento genera un flusso costante di lamentele. Poi un terzo pensiero: quali sono le cause o le radici di uno spirito di lamentela? Scoraggiamento e sfiducia. Il lamento nasce dallo scoraggiamento. Quando le difficoltà si accumulano, quando sembra che la preghiera non riceve nessuna risposta, il credente può lasciarsi prendere dallo sconforto e iniziare a lamentarsi. Cari fratelli, sapete quante telefonate mi arrivano di credenti scoraggiati? Perché si sono concentrati più su ciò che in verità magari gli manca, su ciò che ora sta sperimentando, senza avere il cuore aperto. E più volte ho detto: ma tu, con quello che stai sperimentando, prima di venire da me, sei andato dal Signore, sei andato in ginocchio, sei andato nella tua stanza, hai iniziato a pregare e a supplicare il Signore che Lui possa intervenire, e se ancora non è intervenuto, che ti dia la forza per poter ora, è meglio dire che ti dia la saggezza di capire quello che tu stai affrontando. No, non l'ho fatto ancora. Spesso questo è il problema, no? Cioè, che cosa posso fare io se non consigliare di andare a colui che veramente può risolvere ogni nostro problema? Ora che tu stai gettando su di me la tua lamentela, sono io mica il Signore? E infatti Mosè, anche lui si è lamentato di dire: ma sono forse io il Signore di compiere dei miracoli? Noi ci dobbiamo rivolgere al Signore, a colui che veramente può cambiare qualsiasi situazione nella nostra vita. E se non la cambia, allora avrà un motivo, miei cari. E se non riesci a capire, come leggiamo alla lettera di Giacomo, chieda la saggezza. Elia, dopo una grande vittoria sul Monte Carmelo, il fuoco, sappiamo questo racconto, cadde in uno stato di scoraggiamento e disse, addirittura lui desiderava morire, Signore prendi la mia vita. Cioè lui proprio era così scoraggiato che lo scoraggiamento gli aveva tolto tutte le forze quando qualche giorno fa aveva sperimentato la potenza di Dio. Un altro aspetto è l'ingratitudine. Un cuore che non riconosce le benedizioni di Dio cade facilmente nel lamento. L'ingratitudine porta a lamentarsi perché non si apprezzano più i doni che il Signore ha dato, ma vediamo quello che mi manca. Il credente ingrato guarda al bicchiere mezzo vuoto. Ascoltate bene. Il credente ingrato guarda al bicchiere mezzo vuoto, invece che mezzo pieno. Capite la differenza? Cioè, in verità non c'è differenza. Però voglio dire, a che cosa noi ci concentriamo? Di dire grazie Signore per questo mezzo bicchiere, anziché dire perché mezzo bicchiere? Non vede che già molto il Signore ha dato. E quello che ha è quello che il Signore veramente con cuore e con gratitudine ci ha dato, non viene più riconosciuto, perché si guarda il mezzo bicchiere. Un altro pensiero, confronto con gli altri. Molto spesso ci lamentiamo perché ci confrontiamo con gli altri. È nella nostra natura, credetemi. Perché lui ha di più? Perché lei è più benedetta? Perché io devo soffrire e loro no? Perché, Signore, quella famiglia e i loro figli sono così benedetti, sono così guidati dal Signore, e invece se guardo i miei figli è solo un caos? L'ho sentito spesso questo. Questo tipo di paragone alimenta invidia e lamento. Giacomo capitolo 3, versetto 16 dice: dove c'è invidia e contesa, lì c'è disordine e ogni cattiva azione. Il confronto porta, miei cari, credetemi, disordine interiore e apre la porta a uno spirito malcontento. Noi non riusciamo più a gioire per le cose che noi abbiamo. E le cose che noi abbiamo, specialmente in questa nazione, miei cari, spesso commettiamo peccato perché abbiamo più di quello che noi necessitiamo. Credetemi, abbiamo più di quello che noi necessitiamo. Apri tu il frigorifero, almeno per la maggioranza, dove magari a volte dobbiamo prendere delle cose che sono scadute e buttarle via. Un altro punto, influenza del mondo. Viviamo in una società che ci nutre continuamente di questo spirito di lamento. Continuamente. Basta accendere la televisione o scorrere i social, tutti si lamentano di qualcosa, del governo, del lavoro. Ora c'è il dibattito perché dobbiamo lavorare 40 ore, quando magari in altre nazioni hanno ridotto a 35 ore o 37,5. Ci lamentiamo della famiglia, della moglie, del marito, dei nostri figli. e ci lamentiamo della salute. Miei cari, se altre nazioni avessero quello che noi abbiamo, sia nell'assistenza medica, gli ospedali, noi andiamo senza nessun problema dal medico, perché è tutto coperto, e ci sono nazioni dove non possono permettersi di andare al dottore. In tedesco si dice che schweige im Krankenhaus. Questo spirito del mondo influenza anche i credenti, che assorbono il linguaggio e l'attitudine di questo mondo. Senza vigilanza, miei cari, anche la Chiesa può diventare un luogo di critiche e di uno spirito malcontento, proprio come il mondo. E non c'è da sorprendersi che a volte portiamo il mondo nella Chiesa, anche attraverso uno spirito malcontento. Ascoltando tutto ciò, miei cari, vi faccio una domanda da 100.000 euro. Da 100.000 euro. E questa domanda è peccato lamentarsi? Siamo tutti d'accordo? Non ho tanti soldi, avete tutti vinto, almeno credo. Avete tutti vinto. Alla luce della scrittura possiamo dire chiaramente che sì. Però questo peccato noi non lo prendiamo sul serio. E si è talmente infiltrato nel nostro cuore che continuamente ci lamentiamo senza rendercene conto. E qual è il risultato? Che sono sempre scontento, mai contento. Non posso dare mai gloria a Dio con questo spirito. Certamente non vogliamo parlare del legittimo grido di lamentarsi davanti a Dio, dove io apro il mio cuore, dove io mi lamento tante cause, e mi posso lamentare, Signore, perché ancora Tizio e Caio non si sono ravveduti? Cioè, lamentarsi davanti a Dio, scaricare il mio cuore, è l'indirizzo giusto. Davide continuamente pregava e diceva, Signore, fino a quando devo sopportare, fino a quando? Allora c'è il lamento legittimo rivolto verso Dio. Ma del mormorio contro gli altri e contro il Signore, perché incominciamo a lamentarci per mancanza di fede, perché incominciamo a paragonarci con altri e magari incominciamo a vedere i difetti degli altri, questo è peccato. Questo dimostra incredulità, orgoglio e ingratitudine e naturalmente alla fine ribellione, miei cari, quella è ribellione. Perché il Signore ha punito un intero popolo nel deserto? Perché questo popolo attraverso le lamentazioni si erano ribellati. Il popolo di Israele fu severamente giudicato per il suo lamento e Paolo ci dice che la loro esperienza è scritta in Prima di Corinzi 10, versetto 11, come ammonimento per noi. Allora, quell'episodio lì, il Signore non è che l'ha fatto scrivere giusto per dare un'informazione, ma quella informazione doveva arrivare oggi anche a noi, di non lamentarci e di non fare la fine del popolo. Pensiamo a un credente che invece di ringraziare Dio per la sua famiglia, si lamenta costantemente della moglie, del marito, dei figli, delle difficoltà economiche e così via. Questo atteggiamento, miei cari, non solo lo priva della gioia, ma trasmette questa insoddisfazione, nell'intera famiglia. Miei cari, ci sono mariti, ci sono mogli che sono stanchi di arrivare a casa e invece di dire: amore, benvenuto, sono contento, sono contenta di vederti, si apre il libro delle lamentazioni. Questo stanca, miei cari. Lamentarsi continuamente stanca, veramente stanca. E magari avete fatto la vostra esperienza, o forse la state facendo, e il Signore con questo messaggio vuole anche riprenderci che questo spirito di lamentarsi è un peccato, ti priva delle benedizioni del Signore. I figli crescono in un clima di critica, allora non c'è da meravigliarsi che i nostri figli altrettanto arrivano anche a lamentarsi, perché non hanno conosciuto altro, miei cari. Non sono cresciuti in un ambiente sano, dove la moglie e il marito ringraziano il Signore anche per i problemi, perché loro hanno fede di dire: Signore, ora non capiamo perché, però in qualche modo tu hai un buon proposito. Amen. Come vincere lo spirito di lamento? Fratelli, dopo aver visto cos'è il lamento, i suoi pericoli, le sue radici, non possiamo fermarci a una diagnosi. Se io vado dal medico e lui alla fine mette per iscritto la mia diagnosi dopo aver spiegato quali sono i miei problemi di salute, è chiaro che non serve, miei cari, andare dal dottore e lui mi dice la diagnosi se non mi dà il rimedio, no, giusto? La parola di Dio non si lascia, non ci lascia mai senza una via di uscita. Se il lamento è un veleno, Cristo è l'antidoto. Se il lamento è una catena che ci lega, lo Spirito Santo è la nostra liberazione. Andiamo a vedere come superare questo spirito di lamento. Primo, sostituire il lamento con la gratitudine. Ci avete provato? Ci avete provato invece di alzarsi la mattina lamentandosi, di dire: Signore, anche con questo dolore, io so tu sei con me e io ti ringrazio per la notte, per questo nuovo giorno, e affido la mia vita nelle tue mani. In prima di Tessalonicesi capitolo 5 versetto 18: in ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Notate bene cosa dice. Non dice ringraziare solo per le belle cose. Cosa dice? Ma in ogni cosa. In ogni cosa. Dove c'è? È versetto 18, 5, 18. È 5, 18. Ecco. In ogni cosa rendete grazie. Non significa che dobbiamo gioire per il male, ma che anche nelle difficoltà possiamo riconoscere la mano di Dio e ringraziarlo per la sua presenza. Secondo, coltivare la fede nella sovranità di Dio. Il lamento nasce dalla mancanza di fede, abbiamo visto, e il rimedio è coltivare la fiducia che Dio è al controllo di tutto, miei cari. Crediamo noi questo? Ma lo viviamo sempre di sapere: il Signore ha il controllo. Tutto sta andando storto. E sapete, aggiungo un'altra cosa. Quando tutto va storto, si aggiungono altre cose di dire: adesso è troppo. Significa che il Signore non ha niente sotto controllo. Significa che a un certo punto Dio non è all'altezza di controllare e guidare la mia vita. Poniamoci questa domanda, perché a volte così ci comportiamo, o no? Quando crediamo davvero a questa promessa, ogni cosa coopera al bene di coloro che amano Dio. Quando crediamo veramente questa promessa, il lamento non ha più spazio, miei cari. Deve andare via, perché invade il mio cuore di questa fede che Dio ha il controllo totale. Ora non riesco a capire. Ed è giusto che io vado dal mio Signore a lamentarmi, di dire: Signore, io non ce la faccio a reggere questa situazione, non ce la faccio. Arriviamo ai nostri limiti. E lì deve intervenire il mio Signore, se io vado a trovarlo con fede, sapendo che il Signore non mi lascia solo. Un terzo pensiero, imparare l'accontentamento. Paolo scrive ai Filippesi, mi piace tanto questo versetto, credetemi, ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo. Filippesi 4, versetto 11. Ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo, perché questo è solo possibile attraverso la fede, attraverso quella consapevolezza: Dio ha tutto sotto controllo. Dio, se permette questo, è sempre per il mio bene. Cosa dice Giacomo? Gioite quando venite a trovarvi in svariate prove, perché la prova produce cosa? Costanza. Rende l'uomo maturo, preparato ad affrontare altri problemi. Beato l'uomo che supera la prova. L'accontentamento non è rassegnazione, miei cari, ma fiducia che Dio sa di cosa veramente noi abbiamo bisogno. È la capacità di dire: Signore, ciò che mi hai dato oggi è sufficiente e io sono contento. Non ho pane, ma di mangiarlo con la Nutella, o che lo mangio senza Nutella, ma alla fine va a saziare lo stesso la mia pancia. È solo un esempio, miei cari, cosa voglio dire, no? Un esercizio utile è fermarsi ogni sera a fare una lista, a fare un recap delle benedizioni della giornata, anche piccole. C'è un caro fratello che dice: anche un sorriso può rendere un'altra persona felice. Un pasto condiviso, un momento di pace, di tranquillità, che non riusciamo più a godere, miei cari. Una parola di conforto. Questa pratica aiuta a educare il cuore a vedere ciò che c'è e non ciò che manca. Di ringraziare il Signore a fine giornata, fare veramente un recap, di dire: io faccio tanti chilometri con la macchina, e di dire veramente: Signore, grazie per la tua protezione. Un mese fa sulla A3, miei cari, quella che faccio diverse volte alla settimana, e la faccio da anni, tre morti, 9 macchine coinvolte in questo incidente, 3 morti e tanti feriti. E magari a volte la prendiamo come qualcosa di naturale, venire in questa sala, sederci e ascoltare la parola di Dio, sapendo che ci sono tanti pericoli fuori. Un altro pensiero: trasformare il lamento in una preghiera. Perché non imparare a trasformare il lamento in una preghiera? La Bibbia non ci invita a tenere dentro i nostri dolori, ma a portarli davanti a Dio e farne una preghiera. I salmi sono pieni di grida di lacrime, di dolori espressi apertamente. Dobbiamo ringraziare veramente il Signore per questi salmi. Non sono lamenti senza senso, ma sono lamenti trasformati in preghiere. C'è una differenza tra lamentarsi e lamentare il proprio dolore al Signore. Nel primo caso ci chiudiamo nella critica e nell'amarezza, nel secondo caso apriamo il cuore a Dio e riceviamo consolazione. E vorrei dare un consiglio pratico a te e a me. Quando senti il bisogno di lamentarti, invece di telefonare, ascoltate bene, invece di telefonare al fratello, alla sorella, a Tizio e Caio, o scrivere un messaggio polemico, pieno di lamentazione, vai in camera tua, inginocchiati e apri il cuore e svuota il tuo cuore davanti a Dio, perché Lui ti può aiutare. Quello che tu trasmetti all'altro, miei cari, è una lamentazione che magari quella persona la va a trasmettere a un'altra persona e fa il giro. Ecco come si forma il giro della Chiesa a uno spirito di lamentazione. Smettiamola di chiamare, chiama il Signore, perché è pronto. Non trovi mai il telefono occupato. Il Signore è sempre disposto ad ascoltarti. Smettiamola, perché la lamentazione è un peccato rivolto direttamente al Signore. Voglio concludere. Fratelli e sorelle, siamo giunti alla fine di questo lungo viaggio di cui l'Apostolo Giacomo ci ha invitati. Abbiamo visto la sua natura, i suoi pericoli, le sue radici e i rimedi biblici. E voglio concludere con una riflessione finale che vi porterete a casa, e spero che ci dà riflessione. Immaginiamo due case. In una ogni giorno ci si lamenta. Ripeto, non voglio essere ripetitivo, della moglie, del marito, del lavoro, della salute, dei soldi, del tempo, del vicino, della macchina che non va bene e tante cose. L'atmosfera è pesante, i cuori sono scoraggiati, la fede è spenta. Nell'altra casa ogni giorno ci si impegna a ringraziare Dio per le sue benedizioni, a pregare invece che criticare, a lodare invece di lamentarsi e fare delle lamentele, delle preghiere. Credetemi, l'atmosfera è luminosa, i cuori incoraggiati, la fede è viva. E questa è la mia domanda a voi e anche a me. Quale casa vogliamo che sia la nostra? Quale casa? Dove vuoi tu abitare? E miei cari, non dobbiamo pensare: mia moglie deve iniziare, mio marito deve iniziare, i miei vicini di casa devono iniziare a comportarsi. Io. Perché io incomincio a dare l'esempio, perché Dio è alla mia parte, perché Dio benedice quando noi questo lamento lo trasformiamo in gratitudine, in lode al nostro Signore Gesù Cristo. Amen.